voci del Grigione italiano.
La chiesa di Santa Maria del Castello di Mesocco custodisce uno dei più importanti cicli pittorici tardo-medievali dell'arco alpino. Realizzato nel 400, il grande affresco che occupa la parete nord-occidentale è celebre soprattutto per la raffigurazione dei 12 mesi, ma in realtà propone un articolato racconto in tre registri, dalla vita quotidiana dell'uomo all'intercessione dei santi fino alla passione di Cristo. Un'opera che racconta la società, la fede e l'identità di una valle posta da sempre al crocevia tra il mondo italiano e quello transalpino. Quella che ascolterete è la prima edizione della serie che le voci dedicano a importanti monumenti del Grigione italiano e della vicina Valtellina. Le interviste sono state raccolte durante il convegno internazionale di studi svoltosi a Soazza nello scorso mese di maggio, promosso in vista di un futuro intervento di conservazione e restauro. Un'occasione per fare il punto sia sul valore storico-artistico degli affreschi, sia sulle loro condizioni di conservazione, oggi particolarmente delicate. Apriamo con la dottoressa Marta Caroselli, docente e ricercatrice della SUPSI e responsabile del corso di laurea in conservazione e restauro, che ci spiega come la ricerca scientifica rappresenti oggi il primo passo indispensabile per preservare questo straordinario patrimonio.
Allora, il ruolo della SUPSI è iniziato quasi 20 anni fa, ormai nel 2007, con questi cantieri studio dove gli studenti del secondo anno, accompagnati chiaramente dal corpo docenti, studiano e hanno la possibilità di avvicinarsi alle pitture per studiarle in una nuova veste. Questi studi preliminari ci permettono di mettere a fuoco, a parte rispondere a delle domande storico-artistiche che poi servono, diciamo, in tutte le fasi, però diciamo una parte fondamentale è quella di comprendere lo stato di conservazione, quindi identificare se ci sono degli elementi di fragilità, e su questo ci aiuterà molto anche il fatto che il vecchio cantiere di 20 anni fa e il paragone con la situazione attuale, quindi possiamo vedere non soltanto se ci sono questi fenomeni di degrado, ma anche la loro evoluzione nel tempo, la velocità. E su questo il nostro corso di laurea, collaborando con l'istituto di ricerca dove lavorano gli scienziati, ecco che mettendo insieme le conoscenze e le competenze si riesce ad avere dei risultati e in futuro, chissà, magari aprire un restauro vero e proprio.
Dalle prime analisi qual è lo stato di salute di questo ciclo pittorico?
Allora, effettivamente nella parte bassa sono stati identificati questi sollevamenti con la presenza di sali solubili che mettono un pochino a rischio la pellicola pittorica. Marco Somaini, seguendo, insomma, osservando la superficie negli anni, si è accorto che sono abbastanza stabili. Ecco, per avere questa certezza è necessario veramente entrare nel dettaglio. Il nostro cantiere si aprirà da febbraio del 2027, quindi lì avremo veramente delle risposte più concrete, dei dati più scientifici.
Fermare il degrado oppure anche migliorare la visibilità, la fruibilità dei dipinti?
Allora, fermare il degrado non è possibile proprio perché diciamo, il tempo avanza e i materiali cambiano. Quello che noi possiamo fare è quello di mitigare, osservare e rallentare il più possibile dei processi che sono eventualmente in atto. La possibilità del restauro è non soltanto una possibilità dell'intervento in sé, ma proprio l'idea di far parte di questo processo di conservazione, che quindi parte dalla conoscenza, dallo studio scientifico, dall'intervento e poi dalla manutenzione. Tutte queste operazioni, tutte queste informazioni che riusciamo a ricavare ci danno alla fine un contributo di nuove nozioni che possono essere usate in vari ambiti. Ci sono sicuramente delle parti che sono un po' nascoste alla vista proprio per queste patine biancastre che rivestono le superfici, quindi su questo chiaramente si potrà aumentare la leggibilità delle superfici sicuramente.
Rispetto a 20 anni fa, la scienza è evoluta, ci sono anche nuovi sistemi di indagine non invasiva. Cosa cambia poi nella tecnica di restauro se si hanno delle nuove informazioni?
Ecco, quello che riusciamo a fare è soprattutto evitare gli errori. Gli errori che sono stati fatti in passato non sono degli errori chiaramente voluti, sono stati fatti in buona fede, ma sono frutto di un'epoca, di una determinata anche idea del restauro, che adesso è molto cambiata. Invece la possibilità di utilizzare queste tecniche non invasive ci permette di conoscere a fondo le superfici, ci permette di avere tante informazioni che possono poi essere scambiate con gli storici dell'arte, con gli studiosi, e quindi questo permette anche di avere delle nuove idee che possono fare partire anche la divulgazione, capire come queste persone lavoravano, quindi qual era l'organizzazione della bottega, come sceglievano i materiali, anche gli errori che hanno fatto, quindi apre tutte delle prospettive anche a livello culturale che sono completamente nuove.
Queste nuove tecniche potrebbero aiutare anche a mettere, diciamo così, una pezza agli errori di chi vi ha preceduto?
Beh, sicuramente riusciamo a mitigare se ci sono stati, per esempio, l'utilizzo di alcuni prodotti non compatibili con le superfici originali, che quindi magari hanno accelerato determinati processi. È chiaro che tutte le fasi successive di reintegrazione, che su questo dipinto sono magari un po' abbondanti, ecco, per il gusto attuale, si aprono delle domande, perché rimuoverli, ecco, chiaramente è qualcosa di storicizzato, ci racconta anche di tutte le fasi che la Chiesa ha vissuto, anche quelle del 1900, per cui anche da quello riusciamo a avere delle informazioni, per cui se non creano un problema effettivamente possono anche essere lasciate.
Le indagini diagnostiche raccontano un'opera che presenta fragilità evidenti, ma anche nuove opportunità di conoscenza. Le tecniche di analisi non invasive consentono infatti di comprendere meglio materiali, tecniche esecutive e fenomeni di degrado, offrendo strumenti più efficaci per programmare gli interventi futuri. Ma gli affreschi di Mesocco non sono soltanto un problema conservativo, sono soprattutto un documento eccezionale della cultura figurativa del Quattrocento. Ne parliamo con la professoressa Elena Filippi, storica dell'arte e filosofa.
Prima di guardare a sud delle Alpi, guarderei anche a una differenza di fondo con Santa Maria della Misericordia ad Ascona o Santa Maria in Selva a Locarno, perché Mesocco, con Santa Maria del Castello, mostra una visione più coesa, un momento di maturazione di una circolazione di idee, di modelli e di possibilità di creare o ricreare, meglio, attraverso le immagini, un immaginario identitario che è fatto di fatiche, di lavori riconoscibili, di nutrimento, di momenti di svago, ma poi di modelli di virtù, di santi protettori e di un percorso di nobilitazione del singolo come della collettività, che poi ha il suo vertice in un progetto di salvezza con la redenzione, quindi con la crocifissione. Quindi è una parete che parla del tempo dell'uomo e del tempo del cristiano, inserito in un ordine che vede come aspirazione la salvezza.
Lei definirebbe questo ciclo pittorico come un dipinto di periferia o è in realtà centrale, è un crocevia?
Mi piace la scelta del termine crocevia, che è un eco di un approccio di studi di storia dell'arte medievale, ma anche di storia materiale, di storia delle Alpi, e direi che in questo senso Mesocco è proprio un esempio fulgido, anche impegnativo, perché complesso e con una stratificazione di significati, di come una realtà di valle come la Mesolcina a quel tempo fosse una cerniera osmotica di un dare e avere di impulsi, di sollecitazioni, di questioni aperte, di questioni conflittuali, quindi una complessità che supera l'elemento locale e si fa anche carico, magari inconsapevolmente, ma attraverso anche questa presenza di botteghe itineranti come quella dei Seregnesi, che ha più anime e che attinge dal sud, dalle esperienze già in Lombardia, ma non solo, prima ancora dell'area padana, parlo di modelli, parlo di motivi iconografici, e insieme però la via dal Reno verso queste valli e attraverso il San Bernardino, ma non solo, quindi con un sistema, una rete, una trama fitta di apporti che trovano in Santa Maria del Castello, per una convergenza anche di diverse esigenze, e qui mi sto riferendo alla committenza, un motivo di sinergia già a quei tempi, che significa poi tradurre una decorazione di un ambiente ecclesiastico in un, se vogliamo, anche progetto così di collante identitario.
Che veicola anche messaggi politici, visto che il committente evidentemente aveva un ruolo importante per la valle, o invece è scevro da questo elemento?
Quando si parla di committenza, ipotizzando come con una certa plausibilità si può dire che ci sia perlomeno un contributo dei De Sacco, magari con una figura di raccordo, secondo me, importante come il prevosto Giuliano de Malacrida, direi che non si può lasciare al margine l'aspetto dell'autorità che veicola alcuni messaggi. E in questo senso la presenza di due santi cavalieri, uno in fila all'alto, quindi San Martino e San Giorgio, e poi all'esterno, non dimentichiamo, in facciata il San Cristoforo, quindi con ai suoi piedi le croci dell'Ordine di Malta, beh, ecco, qui penso che trapeli questa visione di una cavalleria cristianamente orientata, dove il messaggio è, insomma, la funzione politica si fa anche carico di portare avanti l'autenticità della fede cristiana, e questo fa pandan con le presenze, indizi, segnali molto forti nel registro superiore che mostra la passione di Cristo, di segnali di una negatività che si traduce in nemici della fede cristiana, in particolare lo scudo con la testa di Moro, ma ce ne sono anche altre, comprese le insegne di una romanità che tradisce Cristo.
Al profano che osserva per la prima volta questo ciclo pittorico appare evidente l'orizzontalità delle fasce. In realtà bisognerebbe leggerlo anche in verticale.
Senz'altro, soprattutto dipana un racconto che ha a che fare col tempo, ha a che fare con il tempo umano, quindi la fascia inferiore è il tempo dell'uomo con le sue varie attività, ma è un tempo che poi si affida alla protezione, all'intercessione dei santi per riuscire ad arrivare alla immedesimazione e all'imitazione del sacrificio di sé per la salvezza finale. Quindi è un tempo dalla ciclicità della natura che poi diventa un tempo del cristiano, e quindi è un tempo finalizzato.
Mi piace cogliere ancora qualche dettaglio, soprattutto nel ciclo dei mesi, che non è scandito esclusivamente dal ciclo della natura vista dall'uomo, ma anche del tempo sull'uomo, ad esempio il mese di agosto.
Sì, la scena di agosto è una fra le scene più caratterizzanti e anche rare di questo ciclo, insomma, del calendario del tempo umano, che compare altrove in pochissimi casi. È una scena che parla della conoscenza di un tempo che all'uomo fa anche male, quindi conoscenza di una vulnerabilità, il tempo fisiologico, il tempo del rischio di prendersi un colpo d'afa, di caldo, quindi non solo il mese caldo, ma il mese appunto della canicola, con i suoi effetti anche deleteri sul fisico. Allora questo vuol dire di nuovo parlare una lingua che a ciascuno dice insomma un'evidenza, e in questa evidenza però riprendere una tradizione che è quella di conoscenze della dietetica, ad esempio nei regimi Namensium, oppure nella letteratura anche popolare medievale, e ricordo almeno Bombesin della Riva, che perfino in vernacolare scrive esattamente e descrive gli effetti deleteri del mese di agosto. Quindi di nuovo significa una comprensione, non c'è l'alto e il basso, la cultura popolare piuttosto che la cultura di corte, ma proprio un andare insieme di aspetti che creano e fissano in immagine il quotidiano e le aspirazioni e le paure e la dimensione di un auspicio che la propria vita e la vita della comunità abbia un'evoluzione positiva nel senso cristiano.
Le parole di Elena Filippi ci restituiscono l'immagine di Mesocco come luogo d'incontro fra culture, linguaggi artistici e percorsi di fede. Un'opera nata in una valle alpina, ma tutt'altro che periferica, un vero crocevia europeo. Dietro un ciclo pittorico di queste dimensioni c'è però anche una straordinaria competenza tecnica. Ma come lavoravano gli affrescatori? Quanto tempo avevano per dipingere? Lo racconta Marco Somaini, già docente della SUPSI e co-presidente della Fondazione Museo Moesano di San Vittore.
Lavorare in affresco significa riuscire a stendere i colori solo stemperati nell'acqua nel periodo che, diciamo, l'intonachino lo permette, vuol dire. Può essere una giornata, possono essere due giornate, questo dipende tanto dall'umidità relativa o dal clima che c'è nella chiesa ed è per questo che preferisco quasi parlare di unità di lavoro. In ogni caso l'affresco richiede un certo rigore per garantire poi una tenuta di dipinto per 600 anni. C'è un grande lavoro di preparazione. Secondo me ognuno aveva un po' il suo compito, quindi era veramente una brigata, era una squadra che riusciva a ottenere anche dei risultati molto importanti. Se pensiamo quanti affreschi si trovano attribuiti ai serignesi in tutta la Svizzera italiana e anche mesolcina, sicuramente erano molto attivi ma molto esperti in questa tecnica che è perdurata nei secoli. Una cosa che forse ogni tanto si critica è il loro risultato estetico, alla fine ci riporta indietro di qualche decennio. Ciò che raffigurano spesso anche nei paesaggi retrostanti assomiglia di più a come si dipingeva all'inizio del gotico, diciamo 1410 così. E loro lavorano, come qui a Mesocco, nel 1470. Nello stesso periodo abbiamo dei dipinti anche qui in valle, per esempio un bellissimo San Rocco nella collegiata di San Vittore, dove si utilizza già la tridimensionalità, la prospettiva, si fanno dei paesaggi che provengono quasi da immagini della Toscana.
C'era un periodo dell'anno privilegiato per fare gli affreschi?
Se devo fare un affresco all'esterno ci sono dei momenti sicuramente ideali. Direi che quando c'è una piccola nebbia o una pioggerellina, quindi ho la possibilità che l'affresco mi rimanga fresco per diverse ore, mi facilita il compito. La peggior cosa è che se mi asciuga troppo velocemente la cosa non funziona. Per gli interni questo problema non si poneva perché queste chiese avevano questa capacità di mantenere quasi tutto l'anno una loro temperatura e umidità stabile.
A suo modo di vedere, soprattutto all'interno delle chiese dove la luminosità è scarsa, come potevano lavorare creando questi capolavori?
Forse da questo lato qui devo dire che abbiamo fatto un passo indietro col voler subito vedere a 500 watt proiettata sulla parete. Immaginiamoci i mezzi che avevano per presentare ai parrocchiani la storia, quindi luce a lume di candela va benissimo per questo tipo di messaggio che vogliono trasmettere. Mi ricordo il responsabile dell'ufficio monumenti storici del Canton Grigioni diversi anni fa, quando si entrava in una chiesa si doveva valutare il tipo di restauro, via tutte le luci, al massimo qualche torcia, ma io voglio vederla così come si presentava nel periodo d'origine.
Sugli affreschi di Mesocco, lei, osservando attentamente, ha potuto vedere qualche curiosità. Ci può raccontare cosa ha potuto notare?
Sì, sono cose che hanno reso anche il lavoro con gli studenti in parte anche divertente. Interessante, per esempio, trovare dei pentimenti, però questa non è una cosa rara. Una cosa abbastanza rara è aver trovato delle impronte di una mano che si è appoggiata al muro ancora fresco, vuol dire che probabilmente stava perdendo l'equilibrio. La cosa forse che mi ha più affascinato è poter contraddire un'affermazione fatta negli libri di storia dell'arte. Quando si spiega che un'incisione a graffito graffiata appunto nell'intonaco potrebbe essere un riferimento alla data di realizzazione dei dipinti. Paragonando come si comporta l'intonaco se viene graffiato in affresco e come si comporta se viene graffiato quando è già asciutto, secco, sono riuscito a testimoniare che quella che veniva data come una data 1469 come la data di realizzazione dei dipinti è stata graffiata quando l'intonaco era già asciutto. Quindi può essere stata fatta anche una settimana successiva, ma anche 3 giorni fa.
La conoscenza della tecnica diventa così uno strumento prezioso anche per leggere la storia materiale dell'opera e programmare interventi rispettosi della sua autenticità. Il tema della conservazione riguarda infatti non solo il restauro, ma anche la manutenzione nel tempo, affinché un intervento di oggi possa garantire la tutela degli affreschi per le generazioni future. Su questo aspetto ascoltiamo Luigi Corfù, storiografo e copresidente del Centro Culturale di Circolo di Soazza.
Fondamentale, secondo me, è un lavoro preliminare dove si capisce bene lo stato degli affreschi, i rischi che corrono gli affreschi. E soprattutto un problema, secondo me, ancora più importante, che è quello della manutenzione futura, cioè programmare un intervento che non sia costoso e poi dopo qualche anno è di nuovo in rovina, ma un intervento che poi viene curato nel tempo e quindi con un catalogo di interventi prestabiliti di controllo e di sistemazione se qualcosa cambia.
Quindi diciamo che è un business plan che non è esclusivamente puntuale, ma per più anni.
Diciamo che siamo in contatto con delle fondazioni che sono interessate e che hanno un'idea che io trovo geniale, che loro ritengono che bisognerebbe curare la chiesa e non solo l'affresco.
La conoscenza è il primo passo della conservazione ed è proprio per trasmettere le tecniche e i saperi della pittura murale che il Museo Moesano di San Vittore ha aperto le iscrizioni al corso per adulti dedicato alla tecnica dell'affresco in programma sabato 10 ottobre. Un'occasione per avvicinarsi a un'arte antica che, come abbiamo ascoltato in questa puntata, continua ancora oggi a raccontare la storia, la cultura e l'identità del nostro territorio. Termina qui questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.